Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Bentrovati amiche e amici, sintonizzati sulle frequenze del circuito RWS, un saluto anche a quanti ci seguono sulle frequenze di Radio Torino Biblica e a Claudio. Buongiorno, buon Ferragosto Claudio.
Allora intanto gavettone di abbracci
a chi?
E non di acqua, a tutti i nostri ascoltatori che oggi ci ascoltano in una giornata particolare qui a Careggi di Dio, ripeto, non c'è nessuno, siamo solo noi. È bellissimo, no?
Allora, zona di Firenze, Careggi.
Ringrazio chi mi ha mandato via Facebook le stupende panchine letterarie di Londra. Sono fatte a forma di libro,
sì.
Roberto, bellissimo.
Sì.
Ci hanno le pagine al posto delle gambe. E sono meravigliose. Io la voglio anche nelle piazze di Firenze e tutte le piazze d'Italia.
Va
Abbiamo
bene.
Bisogno di panchine letterarie.
In questo momento ci ascoltano solamente mia moglie, le posso dire butta giù la pasta. No, a parte gli scherzi. Allora, un saluto a Luca Baratto, pastore valdese. Buongiorno Luca, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a voi,
Luca,
buongiorno.
Luca, immaginati una panchina con le pagine della Bibbia, dove ci si può sedere e già quelle
scappano
parole...
Scappano tutti.
Oppure a Firenze con la Divina Commedia, no? In Piazza Vabbè. Signoria, immagino.
Vedremo, vedremo.
Certo, sarebbe significativo davvero.
Luca Baratto, che è il responsabile del culto evangelico che va in onda ogni domenica su Rai Radio 1. Diciamo che cominciamo subito con i temi principali che vengono proposti sui giornali. In prima pagina, su Repubblica, il fronte del porto. I 5 Stelle sfidano Salvini, navi militari mandate dalla ministra Trenta a scortare i migranti della Open Arms. Sentenza del TAR dà via libera all'ONG che fa rotta su Lampedusa. Il leader leghista dice non li farò sbarcare. E poi c'è un riferimento a Genova, la commemorazione del disastro del Ponte Morandi. Genova, un anno dopo, gelo nel governo, allontanati i manager di Autostrade. Allora, il riassunto, una sentenza del TAR sospende il divieto di ingresso nelle acque italiane della Open Arms, che fa rotta su Lampedusa, scortata da due navi della Marina Militare, messe a disposizione della ministra della Difesa Trenta, incaricate del trasbordo dei minori. Allora, intanto Luca Baratto, una conclusione o forse quasi una conclusione di questa vicenda? Qual è il tuo parere?
Sì, quasi una conclusione, però una buona notizia, perché appunto il TAR si è espresso acconsentendo all'ingresso in acque italiane della Open Arms, anche con una sentenza in cui evidenzia un vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e una violazione delle norme di diritto internazionale del mare, per cui insomma per queste due ragioni è stata emessa questa sentenza del TAR che ancora non consente lo sbarco, ma insomma porta davanti a Lampedusa questa nave che ormai da ben più di 10 giorni è in acqua, insomma è in alto mare con un numero veramente troppo alto di persone. Una buona notizia, certo, non ancora la conclusione, ma una buona notizia.
Ecco Luca, ti volevo chiedere, fra l'altro sono credo 14 giorni, la situazione è molto complicata anche perché queste persone non capiscono perché non vengano fatte sbarcare, hanno paura, quindi c'è un clima anche di pericolosità, di giustificata ribellione, perché insomma, bisogna mettersi anche nei panni. E poi credo ci sia una situazione sanitaria. Cioè, a questo punto mi sembra proprio uno scontro, perché entra in campo anche la ministra Trenta con un diverso piglio rispetto a qualche settimana fa.
Certo, ma fa piacere sapere che delle navi militari si avvicinano non per respingere, ma in realtà per accogliere i minori, soprattutto, che sono i più deboli in questa situazione e che soffrono sicuramente di più e che devono essere sbarcati. Insomma, fa piacere vedere che all'interno del governo c'è chi si smarca appunto da questo, diciamo, gioco, a questo braccio di ferro che ogni volta viene riproposto allo stesso modo, con le stesse modalità dal ministro dell'Interno e quindi insomma diciamo effettivamente fa piacere anche questa è una buona notizia, anche se appunto diciamo il governo non sappiamo se c'è o non c'è, ma comunque insomma è una buona notizia.
Ecco, invece per quel che riguarda il futuro di queste persone, si parlava nei giorni scorsi della possibilità di un'accoglienza e di insomma di un percorso seguito anche dalle chiese evangeliche, dalle chiese valdesi, è così?
Diciamo che sì, effettivamente è così, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e le chiese metodiste valdesi, in particolare la Diaconia Valdese, hanno dato la loro disponibilità ad accogliere insomma questi profughi, lo hanno fatto subito il 2 di agosto, lo hanno detto, poi hanno scritto a Conte, poi hanno scritto anche a livello europeo al Presidente del Parlamento europeo Sassoli, dicendo questo insomma. Diciamo che dallo scorso gennaio ad oggi ripetutamente queste chiese, la Federazione e la Chiesa Valdese, le chiese valdesi e metodiste hanno dato la loro disponibilità, anche se soltanto in un caso il governo ha consentito poi alla fine ha detto di sì, insomma soltanto nel caso dei profughi che sono sbarcati a gennaio a Malta, ma anche in quel caso lì poi non è arrivato più nessuno in Italia, quindi c'è una disponibilità reiterata che insomma il ministro Salvini, quando qualcuno dice fateli entrare, lui risponde sempre con la risposta standard, vabbè ma allora accoglieteli voi. Beh, qui c'è qualcuno che è disposto almeno in questo caso a farlo, ecco, quindi vediamo, aspettiamo come evolvono le cose, ma questa disponibilità c'è.
Ecco, Luca, era proprio su questo, perché mi ricordo vari interventi anche con Paolo Naso, che era successo questa disponibilità e poi nessuno aveva risposto, queste persone. No. Quindi questa cosa ci, insomma, alla fine ci fa anche pensare, insomma, che alla fine c'è tutta una strana trama che si ripete, perché se il problema è quello, c'è chi si mette a disposizione anche per un momento logistico, perché poi queste persone quasi sempre se ne vanno poi da altre parti, quindi non è che poi però poi non arriva proprio risposta. Questo ci lascia veramente sconcertati.
Sì, diciamo che è successo recentemente che la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, abbia espresso la stessa disponibilità, in questo caso invece è stata ascoltata, ma più in generale c'è anche da dire che in Italia ci sono associazioni, organizzazioni disponibili all'accoglienza, anche persone private disponibili all'accoglienza. E quello che mi sembra importante è che le autorità italiane, il governo italiano dovrebbe riconoscere anche questa realtà e fare in modo di agevolare questa disponibilità, insomma se c'è qualcuno che è disposto ad accogliere. In effetti in Italia ci sono persone, perché l'idea sarebbe che tutti sono con la linea del ministro dell'Interno, ma non è così in realtà. E quindi ci dovrebbero essere anche delle leggi che permettano e agevolino, diciamo, quella che si chiama tecnicamente una sponsorship dei profughi.
Allora, a proposito invece della crisi di governo, insomma, continuano le varie ipotesi. Io ho trovato sulla stampa una cosa interessante, uno schema interessante, punti in comune e attriti sulla via della maggioranza rosso-gialla. Ora, rosso è una parola grossa, insomma, diciamo PD 5 Stelle. E ci sono, appunto, ce ne sono 15, loro li hanno divisi in tre campi. Il campo in cui c'è un accordo totale, un campo in cui sono temi in discussione e un campo invece dove ci sono delle divergenze profonde. Dunque, comunque è interessante che i giornali si esercitano anche in questo esercizio di, insomma, di ipotesi. Ecco, allora io ti volevo chiedere, tra qualche giorno ci sarà il sinodo delle chiese valdesi e metodiste. E secondo te, ora so che tu non ci sarai, no? Però sei stato tanti anni, anche come ha detto stampa, ma ecco, secondo te su questi argomenti ne parleranno i deputati delle varie comunità evangeliche, cioè faranno degli auspici, insomma, oppure è materia talmente incandescente che si preferisce, insomma, evitare, ecco?
Ma non è sicuramente una materia incandescente, però non è materia di pertinenza di un sinodo, diciamo. Le questioni e le, diciamo così, le strategie politiche, insomma, italiane, le chiese evangeliche in generale e in particolare il sinodo delle chiese valdesi e metodiste non dà indicazioni su questo assolutamente, ma invece esprime una sua posizione di appoggio, insomma, e rispetto alle istituzioni dello Stato italiano, ecco, non tanto la politica quanto le istituzioni sono importanti, non tanto il discorso politico su chi si allea con chi, ma il fatto che le regole istituzionali della Repubblica italiana siano quelle sì, siano rispettate, insomma, e siano tenute in grande valore. Su questo, in effetti, può anche darsi che il sinodo si esprima, non certo però sulle strategie politiche, questo no.
Allora, qualcuno ci ascolta stamani, perché mi è arrivato un WhatsApp che dice, rispetto a quello che ha letto, sì, Roberto, il governo rosso-giallo, mi scrivono rossino-giallo.
Rossino. Vabbè,
rosso più sfumato. Vabbè.
Senti, Luca, ti faccio una domanda adesso che poi porremo anche a un ospite alla fine della nostra trasmissione, Giovanni Varrasi, che è uno psicologo, uno psichiatra, però, e quindi sul piano laico, però a te lo domando invece come pastore evangelico. C'è un articoletto sulla stampa di oggi, per quanto riguarda la giornata di oggi, per l'Assunta è previsto un pellegrinaggio, attesi 27.000 al santuario di Lourdes. Ecco, un pellegrinaggio che in qualche modo sembra stia ritornando di moda dopo un recente passato in cui c'è stato un affievolimento, insomma. Comunque stiamo parlando ancora di 2 milioni di turisti che visitano Lourdes ogni anno, quindi insomma cifre grosse. Ecco, tu come la vedi come pastore evangelico, come ti poni di fronte a questi fenomeni religiosi, insomma?
Sì, ecco, la parola è giusta quella, diciamo, sono fenomeni religiosi che il protestantesimo, rispetto ai quali il protestantesimo si è sempre distanziato, non esiste niente di simile all'interno del protestantesimo. E anzi, il protestantesimo ha appunto spesso voluto far notare che sono fenomeni religiosi e non fenomeni di fede. C'è certamente c'è la fiducia di chi va lì, c'è il bisogno di chi va lì, e questo va sicuramente considerato, però il protestantesimo ha sempre catalogato questi fenomeni, questi pellegrinaggi, insomma, nell'ambito dell'espressione religiosa, nella religiosità, che è ancora qualcosa di diverso dalla fede che è in Gesù Cristo, e quindi, diciamo, valuta il fenomeno in sé come qualcosa di estraneo alla propria fede. Tuttavia, da un punto di vista magari sociologico, la cosa può essere diversa, può essere più interessante capire quali sono le ragioni che spingono le persone in certi momenti ad essere più vicine a questi fenomeni o in altri invece più lontane. Io invece vorrei soltanto ricordare una cosa, che il 15 agosto, che appunto è una festa mariana, fu una festa che venne imposta ai valdesi, alle comunità valdesi, perché appunto anche loro, sebbene le feste mariane non facciano parte, diciamo, del calendario liturgico protestante, anche ai valdesi fu imposta, cioè dovevano stare a casa, dovevano comunque qualche modo...
Quando è successo questo?
Questo...
Più o meno.
Esattamente non lo so quando è successo questo qua, però parliamo sicuramente di un secolo fa, anche prima, insomma. Però la cosa è che i valdesi dissero: vabbè, siccome oggi bisogna stare a casa, è un giorno di festa, e noi ci facciamo il nostro incontro. Per cui nelle valli valdesi, tradizionalmente, ogni 15 agosto c'è un raduno di popolo, potremmo dire così, perché è all'aperto, nei campi, insomma, c'è sempre molta gente, che è stata la risposta, l'alternativa al 15 agosto cattolico. Insomma.
Vabbè, allora anche questo fa parte del folklore regionale che però ha origine
però
anche...
Però è interessante, no? Comunque, non potendo respingere, chiaramente non si può andare a lavorare, trovare, avere questa creatività di andare nella propria fede, e quindi rispondere anche, secondo me, anche... con umorismo.
Bene, allora noi ringraziamo Luca Baratto e ricordiamo, visto che ci siamo, l'appuntamento domenicale di questo programma radiofonico di Rai Radio 1 che va in onda ogni domenica alle ore
6:35. Un po' presto, diciamo così, però è possibile riascoltare le puntate già andate in onda su Rai Play Radio alla pagina cultoevangelico.rai.it.
E poi comunque ascoltato, perché è proprio il momento dell'alba, è bello, insomma, mi permette di l'anima, l'alba, insomma,
se si è sveglio.
Poi c'è Luca che veramente è sempre molto
grazie allora a Luca Baratto, a risentirci.
Grazie a voi e buona giornata anche ai vostri ascoltatori.
Buongiorno con l'edicola RWS e adesso diamo spazio al prossimo ospite che abbiamo nella nostra scaletta. Si tratta di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto. Buongiorno Salvatore, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno a voi.
Allora, quest'oggi grande spazio oltre che ai temi della politica e anche appunto le Open Arms, come abbiamo detto, questo sbarco, ma c'è anche il tema, qui leggo sul Corriere, la rabbia e il dolore per i morti del Morandi, gli applausi di Genova per Mattarella, ma anche la protesta dei parenti rispetto a una rappresentanza della società Autostrade, insomma, i quali hanno detto ma esserci per noi era un dovere morale, però hanno chiesto sostanzialmente che fossero allontanate.
Bisogna essere solo pazienti per aspettare che venga ricostruita la verità. Sicuramente non sono state fatte molte cose, perché un po' crollare così un ponte, qualcosa di strategicamente importante, e ci sono delle responsabilità, bisogna vedere di chi sa la magistratura trovarle.
No, io volevo, se possibile, ritornare un momento al tema precedente, perché volevo sentire da Salvatore, che è comunque un analista attento ai fatti, quello che sta succedendo adesso, appunto, la ministra Trenta che stranamente prende il timone in mano e con due navi fa seguire, quindi vuol dire che i 5 Stelle con la rottura del governo stanno cambiando anche la linea, e questo da un punto di vista umanitario ci fa molto piacere. E invece dall'altra parte c'è addirittura una reiterazione. E come la vedi questa situazione? Anche da un punto di vista legale?
Vi do un titolo di un film, che in realtà non è un film, ma potrebbe andare bene come un nuovo film per l'estate 2019. La corsa alla crisi più pazza del mondo.
Allora,
la situazione attuale. Ora c'è un tarsio tempo in realtà, la parte per l'umanità io l'avrei fatti sbarcare, e io non appartengo alla categoria, tra virgolette, dei buonisti, ma questi vanno fatti sbarcare in quella situazione. Non è che devi poi pensare sempre di tenere le persone così, c'è l'umanità, voglio dire, l'umanità viene prima di ogni altra cosa, se si perde l'umanità siamo finiti. Ma detto questo, c'è un'ordinanza del TAR, si rispetta appunto. Anche se uno è d'accordo o meno, sed lex.
Allora, e a questo punto io ti chiederei, Salvatore, invece una riflessione. In quanto analista attento sui fenomeni della mafia, quando nel nostro paese ci sono stati dei grandi cambiamenti politici, a cominciare da il Regno Unito, no, dell'Italia, e poi con il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale, e successivamente l'affermazione della Repubblica. Ecco, di fronte a questi eventi, il fenomeno mafioso, come è riuscito a gestire? Vediamo un po'.
Ora, in pillole, perché poi bisognerebbe fare una trasmissione di 20 giorni di fila dedicata a questo tema. Sentendo solo me, però in pillole. Sì, certo. La mafia è sempre protagonista dei vari passaggi storici. Faccio un esempio. Innanzitutto nasce la mafia moderna in contemporanea allo Stato italiano, più o meno, e approfitta delle debolezze dello Stato italiano nell'ex regno delle due Sicilie per essere lei portatrice di interessi e di tutela anche nei confronti, finta tutela ovviamente, anche nei confronti insomma dei cittadini. Lo Stato è distante, c'è la mafia. Quindi questa è la prima fase storica in contemporanea alla nascita dello Stato italiano. Fascismo. Fascismo abbiamo avuto durante il periodo fascista il prefetto Mori, che non era fascista, che è stata una grande persona e che aveva capito che la mafia la si doveva combattere in modo molto duro. E lui faceva delle proprie vere guerre, perché quando c'era un villaggio, un paese dei mafiosi, lui arrivava e gli tagliava l'acqua e la luce e poi li invadeva. Però nello stesso tempo si rendeva conto che c'era anche una questione sociale, quindi era molto all'avanguardia Cesare Mori. Poi arriva la borghesia mafiosa e a quel punto i fascisti lo promuovono e lo rimuovono, perché a un certo punto scelgono di, dopo aver allontanato la base mafiosa, avverrà la trasformazione della borghesia mafiosa in borghesia fascista. Quindi la parte, diciamo, ricca della mafia si trasformerà in quel momento. Poi, con la Seconda Guerra Mondiale, gli americani commettono l'errore storico, per velocizzare la conquista dell'Italia, di far rientrare dei mafiosi dall'America.
Lucky Luciano?
Sì, questo è un errore enorme. È un errore che se ne pagano le conseguenze tuttora. Quindi questo da un punto di vista storico. Poi nella parte più moderna della nostra storia, poi ci sono varie fasi in cui la mafia comunque aleggia nei vari cambiamenti.
Allora, forse
la mafia è trasversale.
Ecco, l'ultimo cambiamento che mi piacerebbe che tu commentassi, quando si è affermata la cosiddetta Seconda Repubblica, insomma, no?
Ma la mafia ha i suoi riferimenti nella prima, nella seconda e nella terza, coi partiti dell'opposizione e della maggioranza, perché in qualche modo deve avere rapporti con la politica. Questa è la mafia moderna, soprattutto.
C'è stato anche, come dire, il vagheggiamento di una possibile autonomia da parte, per quel che si sa.
C'è stata una fase in cui hanno usato anche il concetto dell'indipendenza, ma è stata una fase, poi scelsero i partiti tradizionali, fra cui la Democrazia Cristiana.
Allora, Claudio Coppini, e poi...
La Democrazia Cristiana non tutta, quella in cui avevano solo riferimenti, perché poi c'erano al nord, era totalmente diversa la situazione, ma in parte della Sicilia la utilizzarono e facevano fuori anche quelli che non erano d'accordo, omicidio Mattarella.
Allora, Claudio?
No, mi ha colpito quando avete citato Lucky Luciano, no? E volevo chiedere, ma è stato proprio un errore oppure non è stato un errore, è stato qualcos'altro?
È stato un errore per noi che l'abbiamo subito, è stato un accordo, per noi è un errore storico, abbiamo subito quella cosa. C'è un errore storico, dopodiché hanno fatto un vero e proprio accordo per sbarcare bene.
Ecco, allora, a proposito di accordo, è ancora in corso l'indagine della magistratura sull'accordo, tra virgolette, la trattativa, per meglio dire, mafia-Stato, questa molto recente. Ecco, su questo...
Ma la trattativa c'è stata, ce ne sono state anche più di una, secondo me. Allora, parliamoci molto chiaramente, ma se in Europa la regola è la convivenza con le organizzazioni mafiose, in Europa... che ci convivono gli stati, fanno finta di non vedere. Ma secondo voi in un momento in cui non c'erano le stragi non è partita una trattativa, visto il periodo storico? Ne saranno partite anche più di una, ognuno avrà fatto la sua per capire.
Ecco, però quale dovrebbe essere? Adesso qui passiamo alla fase degli auspici, insomma, no? Visto che...
Che è colpevole, perché con la mafia non si tratta, venga condannato. Te puoi anche agire a un certo punto per capire cosa fa l'avversario, ma non devi superare un determinato limite. Se il limite è stato superato, vanno trovate le persone condannate.
Devo dire che, avendo conosciuto personalmente il presidente Scalfaro, mi viene davvero difficile immaginare che ci fosse una trattativa sotto traccia di cui lui fosse a conoscenza. Però questo, chiaramente, nessuno
mi
può...
Mi viene difficile immaginare anche a me su questo. Io continuo veramente... a mantenere la mia stima per Scalfaro, questo ve lo dico.
Sì, sì, perché era un uomo della schiena dritta, come si dice. No, comunque, Claudio...
solo fornì i mezzi al pool che gliele chiedeva.
Sì, tra l'altro, però... Vabbè,
tra l'altro inviterei Roberto a rimandare quelle belle 3 interviste che ha fatto Roberto andando proprio a Roma, accolto dal presidente Scalfaro per una...
Quando non era già presidente.
Quando era più presidente, bellissime interviste che veramente poi a lui particolarmente che è stato lì...
Dovrebbero essere comunque rintracciabili su internet.
Però ecco, mi colpiva in questo discorso di Salvatore, che fra l'altro è un uomo che si occupa, cioè veramente la difficoltà di chi deve combattere e deve analizzare, cioè perché sembra che ci sia dai vostri, anche dal tuo modo di esprimere, quasi una sconfitta destinata comunque persone che continuano a combatterla, ma che hanno dentro di sé questa...
Bisogna fare attenzione ai falsi amici, insomma.
Bisogna fare attenzione ai falsi amici... Poi parliamoci chiaramente, anche ora che c'è la crisi, ma qualcuno parla che il principale problema, crisi, poi voglio vederla ancora sta crisi perché nessuno si è dimesso e nessuno è stato dimesso, faccio notare questo, siamo un paese strambo in questo momento, ma nessuno però sta parlando, sta dicendo che la mafia è il primo problema del paese.
Allora noi ringraziamo il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri, a risentirci. E voi invece, amici in ascolto, rimanete con noi perché tra brevissimo avremo Giovanni Barrasi, psicologo psichiatra, per concludere la puntata di Ferragosto di Buongiorno con l'edicola RWS. Make me like you. Buongiorno con l'edicola RWS e siamo in conclusione della nostra puntata, però prima di passare al prossimo ospite, un messaggio che è arrivato.
Sì, è arrivato un altro messaggio, un altro WhatsApp da un'ascoltatrice, una nuova ascoltatrice, mi chiamo Gabriella Sorriso, buon Ferragosto a tutti e vi voglio dire proprio questo. Ferragosto è un buon giorno per ascoltare Radio Voce della Speranza, ma non solo per Ferragosto, ascoltatela tutti i giorni.
Questo l'ha detto la signora Sorriso.
L'ha detto Gabriella Sorriso, allora, ti ringrazio questo, perché è uno spot.
Con questo cognome sicuramente ci hai rallegrato, davvero, sì, tutto un programma. Oltre al messaggio che ci hai
mandato.
Grazie
Gabriella, un abbraccio.
Allora, intanto un saluto a Giovanni Barrasi, che è in nostra compagnia quest'oggi, psicologo, psichiatra, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, proponiamo anche a Giovanni un articoletto che si trova sulla stampa di oggi e che abbiamo già in parte commentato con un pastore evangelico, Luca Baratto. E allora il titolo è Pellegrinaggio per l'Assunta, attesi 27.000 al santuario. E nell'articolo si parla di questo incremento di fedeli dovuto anche al fatto che di recente è uscito un libro che aveva come tema la 70ª guarigione miracolosa avvenuto l'11 febbraio 2018 di una suora, Bernadette Moriot, che era affetta da una patologia neurologica molto rara, la sindrome della cauda equina, paralizzata e guarita in maniera inesplicabile al suo ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes nel 2008. E, insomma, poi ci sono altre cose in questo articolo. Devo dire che io ho avuto il piacere di andare una volta in visita a Lourdes, ero con un'amica.
Però non sei guarito.
No, non so io. Va bene. Dopo adesso, come si fa a continuare?
Scusa, siamo in Ferragosto, la radio.
Va bene, va bene. Allora, comunque, invece, ecco, l'aspetto che mi colpì molto, che mi commosse, era questa fila interminabile di persone sulla carrozzina, queste luci, una lunga fila in attesa, appunto, con la speranza che qualcosa possa cambiare. E mi ricordo che chi mi accompagnava in quell'occasione quasi si scusò dicendomi: vabbè, oggi non sono molte le persone. E io rimasi sbigottito perché mi pareva una cosa. Ecco, in quel momento lì mi ricordo che pensai a una situazione come si legge nei Vangeli, no? Di persone, di lunghe file, di grandi folle che attendevano con pazienza di poter entrare in contatto con Gesù, no? Per avere.
E dopo Gianni vorrei raccontare una testimonianza.
Secondo me non ce la facciamo.
Brevissima, di una persona che è stata là e che era in carrozzina.
Allora, guarda, Giovanni Barrasi, un argomento questo che anche sul piano del laico, dello psicologo, dello psichiatra, insomma, è molto denso, no? Però diamo la possibilità poi a Claudio anche di darci la sua.
Sì, certo, volentieri. Prego. Ma io poi ho da dire forse una sola cosa. Che quello che commuove è la condizione umana. La nostra condizione umana è così complicata fra miserie e nobiltà, si potrebbe dire, fra voglia di affermare l'intelligenza razionale, il desiderio di abbandonarsi a tutta questa bellezza e a questo spirito che ci circonda. E questo elemento possiamo vederlo fuori nella dimensione divina, possiamo vederlo dentro nella nostra dimensione, oppure forse è più bello, sono d'accordo, la possiamo trovare nell'incontro. Tu dicevi folle che andavano alla ricerca di Gesù, e ci sono sempre folle o persone o anche singoli che vanno alla ricerca di qualche cosa, di qualcuno. Forse l'elemento più commovente allora, insieme a questa miseria, a questa condizione umana così insignificante da certi punti di vista, questo è un aggettivo tratto da una poesia che mi ha regalato proprio Claudio, e però malgrado questo vanno all'incontro con se stessi, all'incontro con gli altri e anche all'incontro con Dio, perché no?
E direi che proprio il tema della speranza è quello che, insomma, che commuove, ecco, perché non è semplicemente gente disperata, ma persone che comunque continuano ad avere una speranza che è di guarigione, ma anche semplicemente di un forte momento, come dire, spirituale. Poi uno potrebbe dire, come ha detto anche Luca Baratto, noi evangelici protestanti sosteniamo che innanzitutto ci rivolgiamo, anzi esclusivamente, a Dio, no? Però ecco, in questo momento mi piace vedere la vicenda umana che ha, insomma, che cerca al di là del dolore di trovare motivi di speranza. Insomma, questo mi commuoveva, ecco, quando li ho visti.
Claudio, siamo in questa potenza che sì. Conteniamo. Si parla di dimensioni povere, ma anche sì. Questa potenza un po' strana che ci portiamo sin da bambini dentro di noi, questa energia, questo chiederci che ci facciamo sul pianeta, questo porci interrogativi di tipo religioso, questo è formidabile nella nostra natura.
Poi naturalmente si potrebbe tornare a parlare della Nadia Toffa, no? di come ha combattuto anche questa sua battaglia in maniera laica in questo caso, però insomma diciamo nell'uomo, nella donna, in certi momenti viene fuori il meglio proprio, devo dire. Comunque, Claudio.
No, sai cosa penso? Noi diciamo sempre Dio è amore, no? Dovremmo imparare a dire amore è Dio. Cioè proviamo a coniugarla anche al contrario, perché secondo me questo...
Con tutte e due le cose, diciamo, sono complementari.
No, io volevo raccontare una storia di un nostro caro amico, insomma, che è stato conduttore per tanti anni qui alla Voce della Speranza, Mauro Sbrillo, che essendo su una carrozzina praticamente dall'età da giovane, insomma, per una poliomielite, che a quei tempi purtroppo il Sebin arrivò tardi per lui, e fu portato a Lourdes, perché spesso vengono portate queste persone, quindi anche lui aderì giustamente, come tutti quelli che hai visto in quella fila, perché... E lui mi colpì quando scrisse proprio una poesia: fui calato in quell'acqua che doveva essere un'acqua calda di resurrezione, io la sentii gelida, talmente fredda, e uscii che le gambe erano più rattrappite di prima. Tornando in treno, addirittura pioveva e l'acqua penetrava dal vagone e mi presi una broncopulmonite. Cioè, per dire la storia, lui ci è andato ugualmente.
Però bisogna dire...
Però ecco, le storie poi, 70
certo.
storie...
Su allora, devo dirla tutta. In quel caso lì, chi mi accompagnava dice, guarda, qui la vicenda è proprio 50 e 50. Lì è talmente fredda l'acqua che o ci rimani oppure guarisci. Vabbè, naturalmente le cose sono...
Però questo è interessante,
un po' banale. Ma comunque, ecco, la cosa invece che giustamente, credo, ha ricordato anche il Papa, è la grande commercializzazione di queste situazioni, e questo è l'altro aspetto. Forse se vuoi aggiungere qualcosa su questo, Giovanni, perché insomma l'ha detto tutta.
I protestanti sono nati per questo, no? Anche per questo, perché le indulgenze del Papa che si faceva dare soldi per promettere il paradiso, per costruire fra l'altro San Pietro, produssero un grande scandalo a livello europeo, e per cui una delle motivazioni tra le tante, naturalmente, fu anche quella contro le indulgenze e la simonia. E d'altra parte Gesù Cristo stesso, no? Nel Tempio si arrabbiò tantissimo perché se ne faceva mercato. E questo è un aspetto non secondario che tiene lontano un sacco di persone dalle chiese. Quando le chiese si mescolano col potere, con gli affari, con le banche, con i favori, e allora tradiscono profondamente il messaggio di base, che è rivoluzionario, che è formidabile, e questo per l'appunto rientra nella natura umana, che può essere sordida e produrre papi simoniaci o con altre caratteristiche, oppure può produrre persone di grande valore. Ecco, immergersi anche quest'acqua, no? Prima parlavate dell'acqua di Lourdes, ma anche quest'acqua umana che io sto evocando con queste povere parole, anche questo è molto interessante, cioè sapere dove siamo immersi, da dove veniamo, che senso ha quello che facciamo, qual è l'acqua che frequentiamo, un po' sporchina, un po' depurata, oppure troppo calda, troppo appassionata, oppure troppo fredda, che non ci permette di muoverci e ci rattrappisce. Insomma, è tutto molto interessante. Certo. La condizione umana è un viaggio meraviglioso.
Ecco, da questo punto di vista hai il privilegio, come psicologo, insomma, di cogliere certe sfumature.
No, più che altro come poeta, che è questa fase della tua vita. Allora, oggi, questo Ferragosto, Roberto, non ci doveva ascoltare nessuno, è arrivato un altro WhatsApp e da Amatrice. Ecco. Quindi da Mario Sanna, che ci ascolta da Amatrice
attraverso
internet, e fra l'altro loro hanno perso un figlio nel terremoto, e Mario ci scrive: buon Ferragosto a voi di RVS. Quindi Mario, a te, alla tua famiglia, a tua moglie Stefania, che è il medico di Amatrice, e un grande abbraccio per questa sensibilità, certo, e questa amicizia con Radio Voce della Speranza, che contraccambiamo con tutti gli amici delle zone terremotate con i quali siamo sempre rimasti, quindi salutiamo anche Alberto da Norcia, insomma siamo rimasti in contatto perché, appunto, come diceva Gianni, quest'acqua è un'acqua importante, no? La terra si scuote e esce fuori un'acqua che dovrebbe riunirci nel dolore e nella solidarietà di persone straordinarie come Mario, che, insomma, dopo questa morte tragica di un figlio,
il terremoto, sì,
che però, allora, insomma, hanno ripreso a vivere e stanno dando esempi veramente di grande umanità e di condivisione.
Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione di oggi. Ringraziamo Giovanni Barrasi, che è stato...
No, io non lo ringrazio, l'abbraccio, vabbè, l'abbraccio vabbè, da morire perché...
Ok, vabbè, io invece ringrazio per questo, è quello che posso fare. Grazie anche a voi amici per averci seguito.
A
risentirci domani alla stessa ora.
Non avremo i giornali cartacei,
però faremo riferimento
e sicuramente
a
succederanno
internet.
Cose, eh? Succederanno.
Dici?
Cose.
In questi in 24 giorni, ore può succedere
allora,
qualcosa.
Ricordati, nei giorni apparentemente morti la politica si muove in maniera
scomposta.
No, ma proprio vabbè, pullula vabbè, sotto vabbè. I terreni.
Grazie allora a tutti, a risentirci.
Buongiorno
a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi.
Avete ascoltato? Buongiorno con l'edicola RVS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.